Trattiamo ora l'argomento della sofferenza. Don Trino Bello affermava che se noi soffriamo, se noi possiamo soffrire, Gesù allora è il capo di questo sindacato della sofferenza. Senza la sofferenza il mondo si scompenserebbe e chi soffre, diceva ancora Don Trino Bello, è confitto, non sconfitto, sì, confitto sulla croce, ma dietro Gesù, dalla parte libera, dall'altro lato della croce. Quindi chi soffre gode perciò di una vicinanza speciale a Gesù e anche nella risurrezione avrà il privilegio di precederci con lui in Galilea. Aggiungeva ancora Don Tonino Bello, la croce può anche durare tutta la vita, ma sarà sempre collocazione provvisoria. Ci sono dei paletti fissati da mezzogiorno alle 3. Oltre questo periodo nessuna sosta sarà autorizzata. E parla ancora della sofferenza come le doglie del parto, quindi in vista di una gioia più grande. Tuttavia oggi la sofferenza, sono molto belli questi pensieri di Don Tonino Bello, tuttavia oggi la sofferenza è quell'elemento davanti al quale molti concludono che Dio non esiste. Si sente infatti dire, ah, se Dio non esistesse, se Dio fosse veramente amore, se Dio fosse buono, non permetterebbe certo la sofferenza. Cosa ci può dire Fra Francesco Pio?
Allora, la prima cosa è che Dio non ha creato né la morte e né la sofferenza, no? Non sono cose che ha creato Dio perché, certo, un ingegnere non ti fa una casa sfasciata o rotta, no? E Dio ha creato tutto per il bene, tutto per la vita, non ha creato né la morte, niente del genere. Solo che purtroppo, a motivo del peccato, è entrata la sofferenza, la morte nel mondo. E la grandezza di Dio non è che si è fermata, e quindi Dio è così grande che usa la sofferenza, grazie anche al nostro modello che è Gesù, che non ho detto prima, è anche la via, no? Quindi Dio ci indica anche la via, e quindi Dio è così grande che usa questa sofferenza, e da questa sofferenza ne fa uscire sempre una cosa buona. Mi spiego meglio. La donna disse a Padre Pio, tu ami ciò che io, diciamo, ho paura, ho terrore, aborrisco, che è la sofferenza, no? E poi Pio disse, ma anche a me mi piace la sofferenza, ma penso che a nessuno gli piace la sofferenza. Però dice Padre Pio, con queste sofferenze io faccio uscire le anime dal purgatorio, perché come diceva una mistica, a volte 3 ore di sofferenze nostre possono togliere 20 anni di sofferenza a un'anima del purgatorio, di cui, come diceva come diceva la Madonna dei Veggenti, un minuto di sofferenza del purgatorio equivale a 100 anni di sofferenze sulla terra. Quindi in purgatorio si soffre atrocemente, diceva San Tommaso, Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Genova, Sant'Agostino, che la più grande sofferenza della terra è inferiore alla più piccola sofferenza del purgatorio. Tanto che a volte le sofferenze del purgatorio sono simili a quelle dell'inferno, però cambia lo stato d'animo. Le anime del purgatorio desiderano loro soffrire per purificarsi da tutti i peccati, no? Per purificarsi di tutte quelle cose che gli impediscono di unirsi a Dio per tutta l'eternità. Quindi la sofferenza è un mezzo di espiazione, di purificazione, ci purifica. Quindi, come dicevo, Padre Pio usava offrire queste sofferenze per far uscire l'anima dal purgatorio, per la conversione delle persone, per cancellare i peccati e per anche, diciamo, cancellare i peccati, sottintenti anche alleviare tante sofferenze a Gesù. Una volta Santa Margherita gli apparve Gesù con una corona di 19 spine e Gesù, quasi piangendo, chiedeva a Margherita: Margherita, offrimi delle penitenze, dei sacrifici, le tue sofferenze per togliere queste spine dal mio capo causate da un adulterio. Quindi un adulterio gli causava 19 spine che trafiggevano il capo di Gesù, e quindi Santa Margherita si mise a fare, da allora in poi, cercava tutti i fastidi, umiliazioni, croci, sofferenze, proprio per poterle offrire al Signore, per togliere spine dal suo capo, per riparare tanti colpi che invece noi gli diamo col peccato, no? E penso, per capire la sofferenza bisogna capire innanzitutto il danno che fa un peccato. Io a tutti racconto, e non finirò mai di non raccontarlo, perché oggi proprio abbiamo perso il senso del peccato, no? Quindi pensiamo che i peccati non fanno male a nessuno, ma almeno una persona fanno male. E Una volta mi ricordo che discutevo con una persona che ce l'aveva con i pedofili e gli dicevo, in base a quello che vi dirò fra poco, che noi siamo i pedofili di Gesù, noi ogni giorno seviziamo Gesù Cristo. In che modo? Adesso ve lo spiego. C'era questa grande santa, Santa Gemma, morta a 25 anni, stigmatizzata, e il confessore di lei diceva che non vedeva in Santa Gemma nemmeno un peccato veniale, quindi per il confessore in lei non c'era né una bugia, né un'impazienza, né un giudizio, né una critica. E una volta, per dirvi qualche peccato di Santa Gemma, si andò a confessare, uscì dal confessionile e rimase male perché il confessore la trattò con troppa leggerezza, voleva che era più duro con lei. Gli apparve l'angelo custode e disse: tu sei una superba perché parla a Dio attraverso il confessore. Vi ho raccontato questo fatto per dirvi i peccati che faceva Santa Gemma. Quindi uno dei peccati era questo qui, essere rimasta male perché il confessore non l'aveva bastonata a sufficienza, no? Ma un altro non l'aveva rimproverata come lei voleva. Un altro peccato, il peccato più grave di tutta la sua vita, sapete qual è stato? È stato quello di aver origliato come due persone parlavano male di un'altra persona. Quindi non è che lei ha parlato mai male di qualcuno, ma ha origliato come due persone parlavano male di un'altra persona. Questo è il peccato che lei non riusciva mai a perdonarsi, il peccato più grave di tutta la sua vita. Vi ho raccontato questo per dirvi che un giorno Santa Gemma entrò nella sua stanza, si girò e vide Gesù tutto pieno di ferite, tutto pieno di botte, pieno di contusioni. E Santa Gemma, vedendo Gesù così straziato, così colpito, stava male. E Gesù rispose a Santa Gemma: Gemma, questi sono i tuoi peccati che mi hanno fatto così. Quindi se Santa Gemma, di cui il peccato più grave è stato quello di aver origliato, con i suoi peccati massacrava Gesù così, pensate ognuno di noi come massacra Gesù. Pensate solo cinque persone, è come se mettessero una persona per terra e la riempiono di pugni, di schiaffi, di calci, no? Pensate 6,5 miliardi di persone, che massacro facciamo ogni giorno, ogni istante di Gesù. E quindi proprio le nostre sofferenze possono evitare qualche peccato, quindi qualche colpo, invece che Gesù avrebbe preso, diciamo, no? Quindi ogni sofferenza che offriamo al Signore gli evita sia dei colpi che, o colpi ricevuti, quindi spine inferte, o anche evitare che questi colpi gli vengano dati, e comporta anche la purificazione di quel peccato che, entrando dentro di me, mi uccide, perché l'unica cosa che ci uccide non sono le malattie, i terremoti, non so, i kamikaze, ma la cosa che uccide la mia anima per tutta l'eternità è il peccato, in modo particolare il peccato mortale, no? Il peccato veniale è come delle ferite, però il peccato mortale mi impedisce, che scelgo io di fare liberamente, mi impedisce di andare per sempre in cielo. Quando faccio un peccato mortale io straccio il biglietto del paradiso e mi prenoto all'inferno, ma lo faccio io, non è che lo fa Dio. E non semmai non me ne pento, infliggo la sofferenza più grande al Signore, che una volta disse a Santa Faustina: ogni anima che perdo, che si danna quindi per tutta l'eternità, mi immerge in una tristezza mortale. Nell'Antico Testamento, leggevo qualche giorno nella Bibbia, che a volte Dio, quando qualcuno faceva dei peccati gravi, come per esempio non onorare i genitori, oppure commettere atti impuri, non so, unirsi con la suocera, o commettere adulterio, oppure bestemmiare, veniva ucciso. E uno che sente queste cose dice: ma questo Dio è cattivo, fa uccidere queste persone. Comandava a Dio proprio di uccidere chi avrebbe fatto questi peccati, no? Sembra un Dio proprio cattivo. Ma forse Dio era più buono allora, spingendo a fare questo, e non adesso, che a volte ci lascia liberi di fare tutto, e quindi anche di suicidarci col peccato mortale. Non so se mi riesco a spiegare, però una persona, fate conto, che commetteva adulterio 3.000 anni fa, 2.000-3.000 anni fa, no? E Dio comandava che questa persona fosse lapidata. Forse quella persona, prima di essere lapidata, sicuramente si pentiva, no, prima di essere uccisa con la lapidazione, e quindi pentendosi, quelle persone che sono state lapidate per aver commesso adulteri 3000 anni fa adesso stanno in cielo, si sono salvate. Ma oggi si fanno adulteri dalla mattina alla sera e nessuno se ne pente più, no? E queste persone che fanno questi peccati oggi forse in cielo non ci andranno mai. Quindi sono più fortunate quelle persone che sono morte 3000 anni fa, lapidate sotto il comando di Dio per aver fatto questi peccati, e non quelle che oggi non sono lapidate ma peccano dalla mattina alla sera e quindi stracciano il biglietto del cielo e si prenotano all'inferno e muoiono così senza pentirsene, e quindi per tutta l'eternità, non per 80 anni, sono condannate alla condanna che loro hanno scelto della dannazione eterna, no? Sant'Apostino, una volta il Signore la portò nell'inferno e disse, Sant'Apostino dopo essere uscito dall'inferno, che descrive allo stesso modo come lo descrive Dio Padre a Santa Caterina da Siena, no? Nel 1500, quindi è andato di fatto, no? L'inferno non è una cosa che qualcuno si è inventato. Sant'Apostino scrive così: per ordine di Dio vi dico che l'inferno c'è e non è vuoto, anzi, ciò che più mi ha meravigliato è che tante anime che ci ho trovato dentro credevano che non ci fosse, ma adesso ci stanno, perché chi ci crede e chi non ci crede, perché qualcuno dice io a queste cose non ci credo, una volta anche una donna disse pare più, io all'inferno non ci credo, pare più gli rispose ci crederai quando ci andrai, se uno ci crede o non ci crede, comunque quando finisce questa vita, e io dico queste cose con certezza, uno mi può dire ma tu come fai a essere certo che sia così? La certezza sapete chi ce la dà? I santi come Padre Pio, Santa Gemma, Santa Caterina, Santa Margherita, Santa Faustina, che parlavano direttamente con Gesù, con la Madonna, col Padre, con gli angeli custodi, e che a volte alcuni di loro il Signore gli ha fatto proprio vedere quello che c'è dopo la vita. Se ci fosse stato qualcosa di sbagliato in quello che dice la Chiesa, in quello che dice il Vangelo, in quello che vi sto dicendo io adesso, che quando finisce questa vita c'è l'inferno, il paradiso, il purgatorio per tutti, cioè per chi ci crede e per chi non ci crede, non c'è un luogo diverso da questi tre posti, se ci fosse stato, se non fosse così, queste anime ce l'avrebbero detto, che parlavano direttamente col Creatore, no? Con il Padre, con il Figlio, lo Spirito Santo, con la Madonna. E invece loro ci hanno confermato proprio il contrario, che, cioè il contrario, non mi voglio confondere, che quando finisce questa vita c'è o il regno di Dio o il regno del demonio, che è l'inferno, e c'è il purgatorio come fase temporale per purificarsi dei peccati per poi andare in cielo. Oltre a questi tre posti, per chi ci crede e per chi non ci crede, non c'è niente, no? Quindi la disgrazia più grande per noi uomini è quella che un domani possiamo entrare in questo regno del demonio che è l'inferno per tutta l'eternità. Questa è la disgrazia delle disgrazie. È meglio che voi che mi ascoltate, che io stesso muoia in questo istante o muoia in modo tremendo in un attentato come volete voi, ma non che vada morendo fra 50 anni, 60 anni in questo luogo per tutta l'eternità, sapete? Tutta l'eternità. Diceva una volta una persona a San Tommaso: Tommaso, che cosa ti ha sconvolto in più in tutta la tua vita? E Tommaso disse: la cosa che più mi ha sconvolto è che una persona sa che c'è l'inferno e c'è il paradiso, e questa persona rimane un'ora in peccato mortale, no? Col rischio che ci può andare, no? Quindi senza pentirsi di questo peccato e senza confessarsi, perché chi è veramente pentito desidera anche confessarsi prima possibile. Per le altre religioni, a me qua il discorso si allunga, no? Però a volte che io, se uno, vabbè, non mi sento di parlare di questo, però dico, per noi che abbiamo la fede cattolica è importante il pentimento, che già ci mette nella salvezza, ma poi appena possibile dobbiamo anche confessarci, che la confessione ci dà la grazia di essere certi di andare in cielo, no? Se siamo pentiti con tutto il cuore di questo peccato. Basta anche solo il pentimento, se uno non può confessarsi, fate conto uno fa incidente stradale, dice Signore abbi pietà di me, perdona tutti i miei peccati, già è salvo, perché il Signore, sapete, è la persona più buona che c'è, la più misericordiosa. Però come diceva Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te, quindi se noi non ci pentiamo, no, non ci mettiamo questo atto di volontà personale, volontario nostro, di pentirci, di desiderare quindi di fare la volontà di Dio, Dio non ci può salvare, no? È come se, tra virgolette, blocchiamo l'onnipotenza di Dio, blocchiamo la sua volontà che ognuno di noi possa andare in cielo un giorno e partecipare al suo regno. E in base a questo che vi ho detto, capite anche tutto l'operare di Dio, no? Una volta c'era un terremoto, mi pare a Torino, non mi ricordo, e c'era una santa, una mistica, che parlava con Gesù. Gesù dice: guarda, c'è il terremoto, qua sta distruggendo tutto, sta facendo morire tante persone e tu non fai niente. E Gesù gli fece capire che quel terremoto era un atto della sua misericordia, perché molto spesso, a volte, quando ci sono momenti difficili, noi cerchiamo Dio, no? Quando stiamo bene, di Dio ce ne freghiamo, e purtroppo cerchiamo più la morte col peccato e non la vita, no? Mi raccontava il cappellano dell'ospedale di leucemia di Roma che da lui a volte si confessavano persone che non si confessavano da 30-40 anni, che avevano i loro figli malati di leucemia. Quindi i veri morti non erano questi bambini che avevano questa malattia, ma i veri morti erano i genitori che da 30-40 anni avevano lasciato Dio. E quindi proprio la sofferenza di questo figlio, che è come un Gesù, no? Un agnello immolato, come un innocente, come Gesù era innocente, che soffre per i peccati dell'umanità. Grazie a queste sofferenze di questo Gesù, che era il loro figlio, queste persone che erano morte si sono convertite e avvicinate al Signore. Pensate che questo figlio stava bene, queste persone morivano facendo una vita tranquilla, ma senza Dio, che fine facevano queste persone? Questo ragazzo, che forse lui andava in cielo, ma i genitori, fate conto, morivano dopo tanto tempo, ma lontani dal Signore, forse in cielo non si sarebbero più visti per tutta l'eternità. Quindi grazie al sacrificio e alla sofferenza di questo bambino, tutta la famiglia adesso forse è in cielo, no? Quindi mettetevi nei panni di Dio, no? Dio a volte, per farci scegliere Lui e lasciare il peccato, fa di tutto, anche a volte darci qualche schiaffone, ma questo è proprio un atto di amore. Vorrei vedere qualcuno di noi che ha un figlio, un fratellino piccolino di 5-6 anni, che si mette a giocare a pallone sull'autostrada e sapendo che fra poco qualcuno li investirà. Non conosco nessuno che non vada sull'autostrada anche facendolo piangere, prendendolo a schiaffi, ma cercando di toglierlo dall'autostrada. Quindi quelle sofferenze inflitte a questo bambino di 5-6 anni, che lui pensa solo a giocare a pallone, non sa del pericolo che sta incorrendo, che incorrerà fra poco, cioè quando le macchine inizieranno a passare. Questo bambino rappresenta un po' tutta l'umanità, che siamo come dei bambini che giochiamo a volte col detersivo, no? Ci beviamo il detersivo, che a volte conviviamo, a volte tradiamo con tanta tranquillità la moglie, abbiamo rapporti prematrimoniali. E sono queste cose, dei suicidi che facciamo, è come bere il detersivo, non so, buttarsi dal balcone. E a volte la mamma, che è Dio, ci deve dare qualche schiaffo per salvarci. Mi diceva una volta un signore, dice: padre, io ho visto milioni di miracoli che mi ha fatto il Signore, ma il primo miracolo è stato quello che, quando lui aveva forse la relazione con una donna, da come ho capito, una volta stava lasciando lo studio per andare a peccare con questa donna, e gli è venuta un'ischemia, no? Quello è stato il primo miracolo che gli ha fatto il Signore, la prima grazia, perché grazie a quell'ischemia, quindi grazie a quella sofferenza che Dio ha permesso, forse ha voluto, quell'uomo si è convertito e ha incontrato il Signore, e gli è cambiata tutta la vita. Quindi, per capire meglio la sofferenza, vi dico quest'altra cosa: è buono paragonare il tutto alle cure che si fanno in ospedale. Secondo voi sono cattive se dei medici o degli infermieri fanno delle flebo, fanno delle operazioni, a volte ci danno anche degli sciroppi amari o delle purghe, a volte ci fanno stare 3 giorni senza mangiare perché devono fare una gastroscopia, oppure delle operazioni in cui ci tagliano, ci tolgono dei pezzi, anche a volte pezzi di stomaco, così. Sono queste operazioni, queste medicine, queste cose, la cosa cattiva, o il male che viene tolto, no? E la stessa cosa la dovete, sto parlando di fretta, quindi può essere che qualcuno non capisce quello che voglio dire, però la stessa cosa succede nella vita spirituale, no? Quindi il vero male della vita spirituale è il peccato, perché con questo peccato, come per un tumore, avremo la morte eterna, no? Se il peccato è grave. Se il peccato è grave. Ma anche per i peccati veniali, sapete, in purgatorio dobbiamo togliere anche i peccati veniali, l'invidia, la superbia. Metto parentesi dentro le parentesi, poi con l'aiuto di Dio cerco di chiuderle tutte. Una volta c'era San Filippo Neri che tornò in convento e gli dissero che era morto un suo amico musicista, e lui si meravigliò che era morto così velocemente. Poi più tardi scese giù in cappella, si mise a pregare e gli apparve l'amico musicista e disse: Filippo, sono venuto a chiederti una messa, no? Filippo, meravigliato che ha visto il suo amico musicista, dimmi come stai. Ci sto in purgatorio e sono venuto a chiederti una messa per eliminare queste sofferenze che sto patendo, no? Per il fatto che mi vantavo, no, di essere un bravo musicista, no? Quindi che mi inorgoglivo per il fatto che ero bravo a suonare, no? E quindi sto pagando questo in purgatorio, mi sto purificando di questo peccato in purgatorio e sono venuto a chiederti una messa per alleviare le mie sofferenze, per togliermi queste sofferenze, per compensare con questa messa ciò che devo patire io in purgatorio per eliminare questi peccati. E disse San Filippo Neri: va bene, domani mattina offrirò la messa per te. Allora questo amico musicista disse: domani mattina? Adesso che brucia, adesso! E subito San Filippo Neri andò a celebrare la messa per lui. Quindi pensate, questa persona stava in purgatorio per essersi vantata, perché si inorgoglieva del suo saper suonare bene la musica, no? Oppure una volta Padre Pio entrò in cucina e vide tre persone attorno al camino che soffrivano terribilmente, tre frati attorno al camino che soffrivano terribilmente, no? Andò a vedere, erano tre anime del purgatorio che stavano pagando il peccato di mormorazione che avevano fatto proprio vicino a quel camino, perché a volte nel purgatorio pagano i peccati lì dove li hanno fatti, no? E quindi vi ho detto queste cose per dirvi che deve sparire qualsiasi piccolo difetto, qualsiasi piccolo peccato che ci portiamo. Una volta morì il nonno di un frate nostro, e appena è morto è apparso alla vicina di casa, no? È apparso vicino di casa, ha preso una pagliuzza per terra, stava nella cucina questa signora, e gli disse: Marie, la vedi questa pagliuzza? La vedi? Davanti a Dio pure questa si paga, no? Nel senso che davanti a Dio non che si paga, che dobbiamo togliere tutti i difetti, qualsiasi difetto che ci impedisce di entrare in cielo, perché in cielo, sapete, è anche logico questo, no? Mica possiamo litigare ancora, avere invidia, superbia, inorgoglirci, tutte queste cose quindi devono sparire, non ci possiamo entrare con questi difetti in cielo. Quindi o spariscono qui sulla terra, o spariscono in purgatorio, o se questi difetti sono così gravi, così forti, non andiamo né in purgatorio né in paradiso, ci perdiamo del tutto, no? Quindi la sofferenza, per concludere, scusate se ho fatto questo giro molto lungo, però se no non capivate, è come un tumore, no? È come le medicine che servono per togliere quel tumore che è il peccato mortale, o per togliere anche quel graffio che è un peccato veniale. E quindi queste sofferenze servono per purificarci da tutto quello che ci impedisce di entrare in cielo, che è la grazia più grande per noi. Se noi vedessimo il paradiso, ve lo farei vedere per un istante il paradiso, per qualche minuto, nessuno di noi più resisterebbe a restare qui, nessuno più resiste a stare qui sulla terra, no? Desideremmo morire tutti per andare subito in cielo. Quindi se noi vedessimo veramente il cielo, faremo di tutto per andarci, no? Io vi assicuro che vi fareste chiudere una fogna nella puzza più tremenda, no? Con una persona che vi bastona tutti i giorni per i prossimi 70 anni per andare nell'ultimo posto del paradiso, se vedeste com'è il paradiso, no? Quindi questo è importantissimo, sapete, perché questo ci spinge a portare avere pazienza nel portare la nostra croce, no? Quindi a non lasciare il marito se con lui non si va più d'accordo, a non iniziare una vita con un altro uomo se uno ha questo difetto di essere omosessuale o un'altra donna, ma accettare questa croce come una malattia e portarla fino alla morte, sapendo che Dio, queste persone che soffrono terribilmente, che hanno queste croci grandi, anche gli omosessuali avranno una grande gloria in cielo, avranno i primi posti perché la loro croce è stata molto più grande degli altri, no? Quindi più grande la croce e più saremo grandi in cielo. E quindi, sapendo che c'è dall'altra parte, dobbiamo avere la forza di accettare queste sofferenze che ci purificano e ci fanno guadagnare un posto più grande in cielo e, come dicevamo anche prima, ci aiutano per la penitenza, ci aiutano anche a salvare altre persone, no? Vi ricordate quando dicevo di quella donna a cui la Madonna gli chiese: offrimi i tuoi denti, no? Mi servono i tuoi denti per salvare le anime. Quindi la sofferenza ci serve per purificarci, per guadagnare un posto più grande in cielo e anche per partecipare con Gesù alla salvezza degli altri e ad alleviare le sofferenze a lui stesso. Penso che in questi pochi minuti sono riuscito un po' a farvi capire a che serve questa sofferenza.
Del resto è Dio stesso nell'Apocalisse ad affermare: io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo.
Sì, anche se il castigo, ricordate, non è una cosa cattiva, eh? Il castigo lo dovete vedere come le flebo che mettono i medici, come le operazioni, come le medicine, chemioterapie, radioterapie. Pensate a una chemioterapia: uno dopo una chemioterapia rimane senza capelli, quindi perde l'aspetto bello esteriore, sì. Diventa a volte obeso con la chemioterapia, cioè grosso, no? A volte sta giorni e giorni senza mangiare. Quindi quella chemioterapia, che è una bomba, si può paragonare al castigo, però quella chemioterapia ti distrugge il tumore, no?
Abbiamo concluso così questo tema della sofferenza, ci ha indicato il perché della sofferenza e anche l'utilità, il senso della sofferenza.